Enrico Campofreda. Buongiorno Enrico.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Prego. Sì, ciao Enrico, buongiorno, grazie per la tua disponibilità. Scusa il leggero ritardo, questioni e problemi di diretta. Parliamo con te di elezioni in Iran. Domani il popolo iraniano sarà chiamato, insomma, ad eleggere il nuovo presidente, un passaggio importante per le implicazioni, no, che la leadership iraniana ha in politica internazionale, anche se da quello che sembra, e poi tu su questo ci correggerai o ci insomma ci confermerai questa impressione, pesano più le dinamiche interne forse sull'esito di queste elezioni, come spesso succede. Tu sei stato recentemente in Iran, se non sbaglio, e quindi insomma oltre naturalmente a essere un analista, insomma, che si occupa di Medio Oriente da tanto tempo, come si strutturano queste elezioni, a che punto delle vicende iraniane arrivano e che effetti possono avere soprattutto nelle dinamiche di politica internazionale?
Sembra ci si avvicini a queste elezioni come una scadenza naturale, non con quella tensione che aveva caratterizzato anche la tornata elettorale di 4 anni fa, dove la minaccia di astensionismo da parte di quella componente riformista che è comunque presente nel paese e che ha dei punti di riferimento sia fra gli ayatollah sia fra i politici, anche se caduta abbastanza ai margini, ha poi aderito ad un appoggio, ad un consenso nella speranza di un cambiamento, convogliando il voto su Rouhani. Il problema attuale è che Rouhani sembra aver disatteso delle speranze che oggettivamente non poteva mantenere, in quanto non è né un radicale, anzi è un ayatollah piuttosto moderato, un pragmatico come è stato definito dagli analisti, che ha portato a casa un risultato molto importante, quello dell'accordo sul nucleare, attorno a cui ha ruotato la sua campagna elettorale. Dall'altra parte però ha a che fare con dei problemi economici non indifferenti, anche perché Il gioco cui l'Iran è tuttora sottoposto da parte delle potenze mondiali e anche di quelle regionali, ma qui l'aspetto riguarda più questioni geopolitiche, parlo del gioco economico, ancora non ha liberato tutta una serie di possibilità economiche. Si parla di investimenti, anche l'Italia è coinvolta nei progetti di investimento, però questi stentano a partire e conseguentemente tutte le promesse relative ai posti di lavoro che ogni politico in ogni latitudine del mondo fa, poi non sono stati conseguenziali. È questo quindi che era una carta a favore di Rouhani. Nel periodo della campagna elettorale è stata invece contestata dai suoi avversari, in primo luogo da il laico Kalibaf, il sindaco di Teheran, e poi dall'attuale contendente, l'ayatollah conservatore Raisi, perché di fatto dai 1600 candidati proposti ad aprile, che è un po' in sostanza un teatrino, insomma, i contestatori del sistema iraniano dicono che è uno dei meccanismi di falsa democrazia, poi in effetti invece può essere letta all'inverso, cioè i cittadini che hanno delle qualità possono proporsi, però si tratta per l'appunto di una mossa, se vogliamo, populista. Di fatto politici di professione e soprattutto chi ha dietro delle strutture politiche, economiche, clericali, sono quelli che arrivano al traguardo. Quindi ci siamo trovati di fronte ai 6 candidati che sono poi diventati 4, perché sia recentemente sia Kalibaf reintrodotto un suo ritiro, si era anche ritirato qualche tempo prima e poi aveva rilanciato la candidatura, sia Zaingiri, anche lui si è ritirato, un ex vicepresidente all'epoca di Rafsanjani, quindi Rouhani su fronte pragmatico e Raisi su quello conservatore sono i due contendenti di fatto in questa fase. Per questo, dal mio punto di vista, anche recentemente ho scritto che quello che è il sicuro vincitore di queste elezioni è il Velayat-e Faqih, il tanto dibattuto e discusso, letteralmente significa il governo del giureconsulto, quel sistema che l'Ayatollah Khomeini, il padre della rivoluzione iraniana, ha voluto sin da quando ha preso il potere e che ha avuto poi, è tuttora una struttura giuridica che condiziona la politica, che garantisce al clero una pesante presenza su quella che è la vita politica e giuridica del paese attraverso la figura della guida suprema e attraverso l'assemblea degli esperti, gli 86 membri che sono ayatollah, grandi ayatollah, e che poi giudicano e valutano le leggi. Quindi un primo punto che vogliamo stabilirlo è che la struttura clericale ha la meglio tuttora e gli 80 milioni di iraniani naturalmente non sono tutti votanti perché ci sono i bambini, ma insomma chi andrà alle urne intorno ai 55-60 milioni di persone hanno a che fare, qualora voteranno, hanno a che fare con questo elemento che aveva avuto anche di non recentissimamente, intorno al 2006-2007, in epoca di presidenza di Ahmadinejad, una contestazione dall'interno da parte del cosiddetto partito dei Pasdaran.
E altri, questo diciamo è un punto di partenza importante nell'analisi, altri elementi che vanno a confluire in quello che comunque a livello internazionale, Enrico, rimane un passaggio importante, perché tu hai detto una cosa interessante all'inizio intervista: ci si arriva in modo naturale, senza quella tensione, senza quell'aspettativa un po' così timorosa delle precedenti elezioni, forse anche perché tendenzialmente si è persa un po' quella carica così anche mediaticamente, un po' quella narrazione mediaticamente un po' tossica, no? Che magari circolava intorno alla figura di Ahmadinejad, che per carità ricordiamo le elezioni in cui vinse Ahmadinejad, in cui fu confermato, insomma erano ben diverse come clima, però naturalmente il ruolo a livello internazionale dell'Iran, pensiamo alla crisi siriana, ma pensiamo anche alla concorrenza in ambito petrolifero con le petromonarchie del Golfo, insomma non è, diciamo, irrilevante rispetto con la presidenza Trump, insomma, cosa potrebbe delinearsi a seconda che vinca un tipo di candidato o un altro?
Certo, non è irrilevante ed è l'altro tema oggettivamente su cui si misurano questi candidati, si misurano le forze che ci sono dietro, anche se per l'appunto il Rouhani di turno non è il Khatami di fine anni 90, quando il paese si apriva ad una interpretazione diversa di quella che era la stessa politica del clero. Questo presidente è un presidente che viene considerato da, secondo determinate categorie che possono anche lasciare il tempo che trovano, un globalista, un liberista, addirittura più di Rafsanjani. E quindi questa posizione di contrasto, ma non contrasto ideologico a priori, con i nemici dell'Iran probabilmente non la metterà mai in atto, anche se lo sappiamo, il popolo iraniano è un popolo di grandissima civiltà, orgoglioso, e ha una storia recente con un occhio e non solo un occhio, con le mani in pasta nella geopolitica, sia per la sua volontà di egemonia regionale, sia per quello scontro che è politico, che è anche culturale e religioso, con dei contendenti nel Medio Oriente, sicuramente la dinastia Saud e la Turchia, visti gli effetti di uno spostamento della politica erdoganiana verso est. Ora, il tema economico è strettamente legato a questa vicenda, a questo contrasto con l'Arabia Saudita, perché basta rifarsi a quelle che vengono considerati i doni di Dio, del, come vengono chiamati, della terra e del sottoterra iraniano, cioè il petrolio e il gas, sia i minerali, e quindi il conflitto, con il conflitto, insomma, quello che è la misurazione e lo scontro con l'Arabia Saudita è diretto. E l'Iran è il secondo produttore mondiale di gas e ha avuto, da quelli che sono state le normative dell'embargo, una di questi anni una limitazione anche verso l'Occidente, con un ricarico sui costi che noi abbiamo, che ad esempio l'Occidente ha dovuto subire, perché il gas iraniano sarebbe costato molto meno di quello russo. Però le situazioni internazionali determinano questo. Il petrolio invece vede allora l'Iran è il secondo produttore di gas e l'Arabia Saudita è il quarto, pare, con un rovesciamento riguardo al petrolio, dove l'Iran è al quarto posto e mi pare l'Arabia Saudita dopo il Venezuela sia, queste secondo le stime che vengono fatte. E quindi il fronte energetico è al centro sia di quella che è l'economia iraniana, per una liberalizzazione e un'apertura di rapporti economici internazionali. In questi anni di embargo nessuno, cioè il segreto di Pulcinella, e tutti sanno che l'Iran ha guardato all'estremo oriente, e alcune potenze come la Cina, come l'India, che sono bisognose, bisognosissime di energia, hanno interesse affinché i canali siano i più vari, e quindi se da una parte l'embargo limitava gli scambi con l'Occidente, comunque si aprivano altri canali. Questo tipo di situazione ora è parzialmente superato dalle promesse di investimenti, soprattutto in vari settori, quello dei servizi, dove la tecnologia occidentale può dare il contributo, e però a tuttora, ad esempio nel girare fra le città, anche quelle d'arte meravigliose, dove il turismo si riaffaccia ed è ritornato, ci sono dei problemi, ad esempio per pagare gli alberghi con le carte di credito, perché, ne dico una banalissima, le transazioni del sistema bancario, soprattutto ai piccoli e medi imprenditori, producono dei ritardi, producono tutta una serie di problemi burocratici, e quindi la situazione non è affatto normalizzata. Tutto questo viene rinfacciato dal candidato forte della parte conservatrice, Raisi, alla gestione di Rouhani, e questo è un elemento che da un certo punto di vista conterà.
Bene, noi ti ringraziamo, naturalmente ci hai fornito elementi preziosi di comprensione di quello che rimane un momento importante per naturalmente gli iraniani e per comunque uno scacchiere molto più ampio, come ci possiamo ben immaginare. Per il momento grazie, ti lasciamo i tuoi impegni, buon lavoro e a presto. Grazie, grazie
Enrico. A presto, buona giornata a voi.